Nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
Amen.
La grazia del Signore nostro Gesù Cristo, l'amore di Dio Padre, la comunione dello Spirito Santo sia con tutti voi.
E con il tuo Spirito.
La regola ci parla del Signore come il Cristo sposo, e proprio un riferimento al Vangelo di oggi, in cui Gesù così si presenta ai suoi ascoltatori, lo sposo che è con loro. Intorno a questa immagine della vita cristiana e della vita umana, un'immagine ricca di luce, di calore, di speranza, vogliamo raccogliere anche tutti i nostri pensieri, le eventuali preoccupazioni o riflessioni che possono avere qualche velo di tristezza, e affidare tutto a questo Dio che ieri era presentato come il medico delle nostre anime, come il Padre misericordioso, e oggi addirittura ci offre se stesso nella dimensione dell'amore, dell'amore più bello, quello sponsale. Gli affidiamo tutte le nostre povertà, tutti i nostri peccati, e gli chiediamo che attraverso le parole dei Salmi che adesso lui ci porrà sulle labbra, possiamo ricevere ancora una volta il perdono di tutti.
Ho fatto una prima osservazione su come il Vangelo di Marco ci sta presentando la via di Gesù, il suo manifestarsi, attraverso dei quadri, degli episodi che servono a far vedere com'è anche originale, com'è diversa dai precedenti o dalle analoghe del tempo, perché spesso le domande che gli vengono fatte è: ma come mai tu non fai come quegli altri? E non so, per esempio, quando Pietro dice chi è lui, figlio del Dio vivente, e che però questo è un modo di conoscerlo che viene direttamente da Dio e non attraverso delle conoscenze o delle frequentazioni con Lui. Pure ieri, quando al banchetto di Levi, di Matteo, si rivela un'altra visione del suo essere insieme alla gente, insieme non a giusti ma a peccatori, fin dal suo primo movimento, no? Questo gruppo che si muove con gente diversissima e non preventivamente a posto. Ecco, poi oggi viene la questione del digiuno, in cui anche qui chiedono come mai tu non fai come gli altri, e lui dà questa spiegazione, che è una figura anche molto, molto bella, naturalmente, quella dello sposo, ma insomma che indica che è un tempo speciale questo, non possono fare il digiuno perché è un tempo in cui loro vivono la presenza piena dello sposo. Poi dietro alla figura dello sposo mi sono chiesto, che è molto forte naturalmente, ecco, ma che significa il fatto di perché se c'è lo sposo evidentemente c'è anche la sposa, e la sposa sono quelli che lo seguono, sono i discepoli, che è un'immagine, mi sembra molto forte, di sentire il rapporto che si instaura con i discepoli. E mi è venuto in mente quando nel Vangelo di Giovanni si usa la stessa figura, in bocca di Giovanni Battista, che dice, a proposito appunto della crescita dei discepoli attorno a Gesù, più di quelli che andavano dietro a lui, la spiega così, dice, è lo sposo che ha la sposa, cioè è arrivato finalmente quello che tutta questa gente aspettava, però è la figura in cui si riassume tutta questa gente, è la sposa, molto, molto forte mi sembra. Ecco, quindi anche qui il tempo che stanno vivendo è un tempo speciale a cui seguirà il tempo del digiuno, però è già come un po' previsto dal fatto che... Quindi la novità, l'originalità è che quel tempo che stanno vivendo non è come un tempo di assenza, di invocazione di una presenza come poteva essere quello di altri gruppi, ma il suo gruppo sta vivendo la pienezza del rapporto.
Mi è sembrato importante che tutto partisse in questo dialogo tra i discepoli di Giovanni e i farisei e i discepoli del Signore. Perché? Ecco, lì mi sono fermato sull'importanza di questo perché. Nel senso che c'è una risposta esigente a ogni perché della nostra vita, che riguarda la persona del Signore e riguarda le ragioni profonde della nostra vita a motivo della sua parola e soprattutto addirittura, ma non soprattutto, ecco, della sua Pasqua. Le religioni procedono con delle regole fisse. Noi siamo dentro a questa nuova situazione meravigliosa, dura da 2000 anni, ma è pochissimo, quindi rispetto ai tempi infiniti, dove ormai Lui è presente, noi siamo con Lui perché Lui è con noi, e quindi tutto quello che noi facciamo e non facciamo, diciamo e non diciamo, è tutto dovuto alla presenza viva della persona del Signore nella nostra vita e quindi nel nostro spirito, nel nostro cuore. Pensavo che si vede bene quando una persona che fa dei gesti comuni li fa per una ragione tutta sua e tutta profonda. E quindi perché piange oppure perché sorride, perché fa festa, perché appunto digiuna oppure non digiuna, perché lo sposo. E quindi quello che mi pareva emergesse da queste parole preziosissime è che è la presenza di Gesù, la sua presenza viva, la sua parola e la sua opera determinano ormai la nostra vita in modo profondo. Anche pensavo, quando le relazioni fra di noi sono profonde, sono belle, sono positive, alla fine c'è il Signore. È successo che stavo leggiucchiando un po' ancora questa parola del Vangelo qui prima di salire per la messa, e è entrata dal cancello, dalla porta di casa, una signora che mi ha portato un vassoietto di biscotti. E però capivo, proprio per quello che stavo leggendo, che quel gesto andava considerato, è vero. Perché in realtà quel regalo era un segno di amicizia, era un segno di fraternità, era un segno di vero amore, un piccolo segno, segno di un grande amore. E quindi tutto era importante. E quando lei mi ha detto dove lo appoggio questo regalino, io ho pensato: vedi, potrei nasconderlo e mangiarmeli io questi ottimi biscotti. E invece le ho detto, ma soprattutto ho avuto in quel momento il pensiero buono, per fortuna adesso mi si è rinnovato, di informare di questo piccolo prezioso regalo, perché non è fatto a me, è fatto ai miei fratelli e a me. E fatto da questa amica, sì, però è sempre in qualche modo un dono e quindi una grazia, un qualche cosa che io non ho meritato, non ho previsto, e quindi è chiaro che non posso impadronirmi di questa cosa, è vero, perché non è mia, è mia e dei miei fratelli, ed è quindi un... Allora,
un gesto piccolino, è vero, quello di questa mattina, un avvenimento piccolo, però mi ha fatto pensare che cambiano sempre le ragioni. Per esempio, oggi devo confessare che mi dispiace moltissimo andare via. Mi costa caro, insomma, dentro, affettivamente, emotivamente, però ci sono le ragioni buone, le ragioni dei piccoli motivi evangelici che dicono è meglio che tu vada, se non altro è meglio perché tu forse non l'avresti deciso, ma invece è stato deciso e quindi tu hai un'occasione di obbedienza cristiana stando al gioco, vero? E allora dico queste sciocchezze per dire che effettivamente tutto è cambiato a motivo della presenza nella nostra vita, non di regole, ma di una persona viva, il Signore. Questa presenza è perché, io la conosco perché malamente così, però ogni giorno lo incontro. E lo incontro non con delle cose banali sempre uguali, perché la messa di questa mattina è indubbiamente visitata dalla parola che abbiamo proclamato insieme e quella parola lì diventa il pane del cielo che mi nutre per la giornata di oggi e quindi la giornata di oggi non è uguale a quella di ieri, è vero? Perché oggi c'è questa parola. Quindi la presenza viva del Signore è quella che rivela il significato e anche l'importanza della nostra storia, che può sembrare una storia qualsiasi, una storia molto comune, una storia di biscotti, ma che invece è preziosa perché c'è sempre Lui. E Lui fa diventare importanti tutte le cose, tutti i passaggi. No? Questa mattina non ho voglia di salutare questa persona perché ieri sera mi ha detto va bene, ma c'è il Signore. Qual è il parere del Signore sul tuo saluto a questa persona? E quindi sentivo molto semplicemente nella mia banalità una grande riconoscenza, perché la parola del Vangelo mi ha ricordato che il Signore è presente e non sono delle regole fisse, delle regole di comportamento, ma una storia sempre nuovissima e meravigliosa che anche qui, nella semplicità del nostro mattino di oggi, assume un'importanza assoluta. No? E quindi sì, mi è venuto in mente che devo anche chiedere di scusarmi con la Battistina perché ho tirato fuori tutta una roba di mettere dei ferri sul tetto, tutte delle cose che poco importanti. E insomma, per cui quello che vi dico è che perché la mia impressione di oggi è che tutto è cambiato a motivo di questa presenza. Dal momento che Lui è venuto in mezzo a noi e poi la sua Pasqua e poi il dono del suo Spirito e quindi la messa di questa mattina, tutto è diverso, è nuovo, è vero. E io sono felicissimo stamattina di questa novità, soprattutto perché mi sembra di capire che tutta la mediocrità della mia persona e della mia vita, adesso però c'è una presenza. C'è una correzione, c'è un incoraggiamento, c'è soprattutto la sua misericordia e quindi la vita è cambiata, no? La nostra vita è bellissima, è vero? E per fortuna che abbiamo un briciolo di questa fede anche stamattina e così il Signore è con noi. Sì, aggiungerei una riflessione riguardante un piccolo scambio che abbiamo avuto prima della messa riguardo questa espressione: gli invitati a nozze, possono gli invitati a nozze digiunare? E dove Giovanni diceva: ma c'è scritto proprio invitati a nozze, perché sembrerebbe che c'è scritto i figli delle nozze. E in effetti l'espressione vuol dire più questo: i figli di quel luogo dove avvengono le nozze, la sala del banchetto nuziale, gli invitati non sono chiamati semplicemente invitati, ma figli, come se questo evento delle nozze fosse un evento che genera persone, figli, che fa figli. Fosse proprio un avvenimento più che un semplice luogo. Naturalmente, quando ero in seminario, io posi questa questione al nostro insegnante di Nuovo Testamento. Lui, sorpreso da questo tipo di traduzione, mi disse che ci avrebbe pensato. Dopo qualche giorno mi è tornato, e quando è tornato a lezione mi ha detto: no, bisogna tradurre gli invitati a nozze, perché figli delle nozze è un modo semitico di esprimersi che non ha il significato che ha per noi figli. E io ci ho continuato a pensare per anni, sono sempre più convinto che non sia così, e che la parola figlio nella scrittura indica non tanto un modo dialettale, ma indica un modo di pensare, di vivere, per cui ogni avvenimento ha dei frutti, delle conseguenze, quindi genera, non solo genera dei fatti, ma genera anche delle persone che sono inevitabilmente quindi invitate a considerare la loro vita come nuova, come generata, come rigenerata continuamente. Ecco, questo mi aiuta a capire la questione, entrare un po' con molto timore nella questione che il Vangelo di oggi pone alla fine, che è quello del rapporto tra il vecchio e il nuovo. Noi abbiamo appena finito di leggere, gli Atti degli Apostoli, ed è la questione che attraversa tutto il libro degli Atti degli Apostoli, cioè il cristianesimo rispetto al giudaismo. Che cos'è? Perché c'è continuamente questa cosa qua. Gli apostoli parlano, e una parte dei giudei, a volte anche considerevole, non accetta, fino all'ultimo giorno, ecco, fino agli ultimi discorsi di Paolo, che si trova in difficoltà con la comunità dei giudei che sono a Roma. Che dire riguardo a questa cosa qua? Qui dice che il vino nuovo va messo in otri vecchi, perché se viene messo in otri nuovi, perché se invece viene messo negli otri vecchi, il vino va, gli otri si spaccano, il vino va perduto. Quindi qui il testo è molto stagliato nel dire che c'è discontinuità tra l'antico e il nuovo, o l'antico si trasforma e diventa nuovo, se no non stanno insieme l'antico e il nuovo. È uno dei punti più delicati di questo testo evangelico, che mette in evidenza la discontinuità, la grande novità di Gesù. Allora, come mettere insieme tutto questo, anche tutto quello che il tentativo invece degli Atti degli Apostoli mettere in evidenza, invece che Gesù è il Messia, ne parlano le scritture, quindi c'è perfetta continuità, il compimento delle promesse. Io sceglierei appunto questa strada che viene da queste nozze che generano figli, cioè la venuta del Messia, che è questa grande festa di nozze, genera dei figli, e questi figli e sono il segno della novità, che però non buttano via tutto ciò che è vecchio, quindi conservano tutti i tesori dell'antico, però certo con un animo che è l'animo delle nozze, non è più l'animo della mortificazione, della rigidità, dell'indurimento, delle pratiche religiose di prima. Tutto si può fare con una intenzione nuova, con un animo nuovo, che è quello della festa delle nozze, perché è presente lo sposo. Ecco, allora io proverei a pensare così anche tutte le questioni, le diatribe che già hanno incominciato anche nei giorni prossimi, ho guardato un po' in avanti, affliggeranno il rapporto tra Gesù e i giudei, i religiosi soprattutto di loro. Il punto è la sua persona come sposo, ieri come medico, oggi come sposo, e la grande festa che è venuto a inaugurare. E questo popolo, ma tutti noi, siamo invitati a un profondo rinnovamento di vedute, di sentimenti, non lasciarci mai trattenere dal vecchio, dal triste, dal legato alla vita di prima, ma lasciarci prendere da questo messaggio e azione di amore nuziale nel quale il Signore ci vuole trascinare.